Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran e cooperazione a vari livelli con Cina su Afghanistan. Libano condanna l'aggressione israeliana, poteva colpire 3 aerei passeggeri. E ONU, i minori palestinesi hanno diritto di essere protetti. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato, il 21 agosto 2021. Cari amici, oggi ricade l'anniversario del martirio dell'imam Sajjad, la pace sia con lui, e 4 imam sciita. Lui è noto come Ali ibn al-Husayn, il 4° sacro discendente del profeta dell'Islam, è passato alla storia con i nomi di Sajjad, colui che si prosterna tanto davanti al Signore Zain al-Abedin, nel coro dei servi del Signore, per via del suo carattere timorato. Di lui è stata tramandata anche la preziosissima raccolta di preghiere e suppliche al Sahifa Sajjadia. Egli era presente nella tragedia di Karbala, ma a causa di una malattia non ha partecipato alla battaglia e per miracolo non fu martirizzato in quel giorno. Fu fatto prigioniero e portato incatenato e a piedi nudi insieme alle donne e bambini superstiti della tragedia a Kufa e poi a Damasco. In quell'occasione è famoso il discorso fatto dell'imam Sajjad alla presenza del califfo tiranno Umayyad Yazid ibn Muawiya. In quest'occasione la radio iraniana esprime le sue condoglianze a tutti i musulmani del mondo, in particolare quelli sciiti. Prima di passare alle notizie, vi annuncio il palinsesto dei programmi di oggi. In primo piano, come di consueto, vi invito ad ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda Afghanistan, dopodiché lo speciale dedicato proprio al martirio dell'imam Sajjad. Ed ora passiamo alle notizie. Crediamo che Teheran e Pechino, sulla base di un piano strategico, possano cooperare in Afghanistan a diversi livelli. Lo ha detto l'assistente speciale per gli affari internazionali del relatore del Parlamento iraniano, Hossein Amir Abdollahian, incontrando ieri a Teheran il rappresentante speciale della Cina per l'Afghanistan, Yu Xiaoyong, ha detto: il popolo dell'Afghanistan ha dimostrato nel corso della storia che non tollererà mai un'occupazione e una dominazione straniera, ha aggiunto Amir Abdollahian. Durante l'incontro le due parti hanno ribadito la necessità di tutelare l'integrità territoriale e l'indipendenza dell'Afghanistan, di ripristinare la pace e la stabilità durature, di eliminare i gruppi terroristici e formare un governo inclusivo con la presenza di tutti i gruppi etnici afghani. Il capo del Parlamento libanese ha condannato l'attacco del regime sionista alla Siria attraverso lo spazio aereo libanese, Nabih Berri, condannando l'aggressione sionista condotta giovedì sera contro la Siria, ha detto: quello che è successo ieri è stata una palese violazione dello spazio aereo libanese per attaccare il paese fraterno Siria e poteva minacciare la vita dei passeggeri degli aerei civili che decollano o atterrano all'aeroporto di Beirut. Berri ha inoltre sottolineato: non si tratta solo della violazione della risoluzione 1701, ma un'aggressione contro il Libano e la Siria. Tre jet civili diretti negli aeroporti di Beirut e Damasco con circa 300 passeggeri a bordo avrebbero potuto essere colpiti dai caccia sionisti. La difesa aerea dell'esercito siriano hanno respinto l'aggressione missilistica sionista nei confronti della città di Damasco e Homs, e l'agenzia stampa siriana Sana ha riferito che verso le 23 di giovedì sera il nemico israeliano ha lanciato un'aggressione missilistica aerea dal lato sud-est di Beirut, prendendo di mira alcune aree dei dintorni di Damasco e Homs. Le difese aeree siriane hanno affrontato i missili israeliani e ne hanno abbattuto la maggior parte. L'attacco sionista avrebbe causato la morte di 4 civili siriani e il ferimento di altri 3. E i bambini palestinesi hanno diritto ad una maggiore protezione e sicurezza, non soltanto all'educazione, ha affermato Lynn Hastings, la presidente e coordinatrice umanitaria dell'ONU per i territori palestinesi occupati. Lo riporta l'Infopal, aggiunto in una dichiarazione in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico per gli studenti della Palestina, che 2.200.000 minorenni stanno rientrando nelle loro scuole palestinesi e hanno diritto a sentirsi più sicuri. La coordinatrice ha sottolineato che i minorenni hanno diritto ad una protezione speciale in base alle leggi internazionali dei diritti umani, date le loro situazioni particolari. Hastings ha dichiarato che dall'inizio del 2021 un totale di 79 minorenni palestinesi sono stati uccisi ed altri 1.269 sono stati feriti dalla forza di occupazione sionista. Ha precisato che 67 minorenni sono stati uccisi nella striscia di Gaza durante l'ultima aggressione sionista ed un altro bambino è stato ucciso a giugno a seguito dell'esplosione dei resti di un ordigno lanciato durante l'attacco del regime sionista. Il segretario alla difesa USA, Austin, ha detto ai membri della Camera in un briefing che gli americani sono stati picchiati dai talebani a Kabul e, secondo diverse fonti, lo riporta la CNN. Austin ha definito inaccettabile la violenza, lo riporta l'account Twitter di Andrew Desiderio, reporter di Politico, che sottolinea che Joe Biden avesse escluso poco prima problemi all'aeroporto internazionale di Kabul. Nel frattempo John Kirby, portavoce del Dipartimento della difesa USA, commentando la notizia, ha confessato che alcuni afghani che avevano i permessi necessari per entrare nell'aeroporto di Kabul sono stati picchiati dagli americani. Gli Stati Uniti sono in contatto con i talebani per garantire un passaggio sicuro che consenta agli americani nel paese di raggiungere l'aeroporto, l'ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlando ieri in conferenza stampa. Abbiamo detto ai talebani che ogni attacco alle nostre forze riceverà una risposta forte e immediata, ha aggiunto. Non posso promettere quale sarà il risultato finale delle operazioni di evacuazione all'aeroporto di Kabul, ma posso assicurarvi che mobiliterò tutte le risorse necessarie, ha detto ancora aggiungendo: abbiamo fatto progressi, messo in sicurezza aerei permettendo ai voli di partire, 6.000 truppe sono sul posto e una delle più difficili ponte aereo della storia, ha detto Biden. E la cancelleria tedesca Angela Merkel ha condotto la sua ultima visita ufficiale in Russia il 20 agosto e ha precisato e chiesto al presidente russo Vladimir Putin di liberare Alexei Navalny. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Afghanistan, il fallimento politico-militare degli Stati Uniti. Il ritiro disordinato quanto rocambolesco delle truppe americane da Kabul ha prodotto commenti sostanzialmente univoci circa l'ennesima disfatta statunitense, e così proprio. Certo, la disfatta è politica e militare, ma il quadro insieme è più complesso e di articolata lettura. Gli Stati Uniti infatti hanno tentato, non riuscendoci, di vincere, ma in qualche modo erano interessati alla presenza in Afghanistan ancor più di quanto lo fossero ad una vittoria militare. Vediamo dunque i due aspetti separatamente dal punto di vista politico e militare. Non vi possono essere dubbi, trattarsi di disfatta, 20 anni di occupazione non hanno raggiunto l'obiettivo dichiarato, e la sostanziale coincidenza tra l'uscita degli statunitensi e l'entrata dei guerrieri nella capitale racconta bene l'esito della missione. Nell'era delle guerre di quarta e quinta generazione, l'aspetto simbolico, tanto per le icone del conflitto come per la narrazione degli stessi, hanno un peso enorme.
Imam Sajjad, la quarta perla dell'imamato. Ali ibn al-Husayn, conosciuto anche come Zain al-Abidin o Sajjad, colui che prega tantissimo il Signore, è nato a Medina nell'anno 38 dopo Egira. Per 2 anni ha vissuto con il nonno, il messaggero di Dio, la pace sia su di loro. Dopo la dipartita del nobile profeta, fino all'età di 12 anni, andò a vivere da suo zio Imam Hassan, la pace su di lui, per poi stare vicino al padre Imam Hussein per 23 anni, la pace sia con lui. Dopo il martirio del padre, visse per altri 34 anni e morì avvelenato a Medina nell'anno 95 dopo Egira. A quel tempo egli aveva 57 anni. Il suo imamato durò per 34 anni. Fu sepolto a Medina vicino a suo zio Imam Hassan ibn Ali, la pace sia su di loro. La sua successione al nobile padre Imam Hussein è stata confermata in diversi modi. Uno di questi era che egli rappresentava il più meritevole delle creature di Dio, l'Altissimo, dopo che suo padre abbracciò il martirio. Egli era in assoluto la migliore persona sia per conoscenza dei principi islamici sia per come praticava gli insegnamenti del profeta. E considerando che l'imamato o la successione del profeta doveva essere consegnato alla persona più meritevole e la più conoscitrice della religione di Dio, Imam Sajjad, in virtù del principio dell'imamato, dopo di suo padre Imam Hussein, la pace su di lui, aveva più di chiunque altro il diritto e i requisiti per la successione al nobile padre, ed era la persona più giusta, sapiente e coraggiosa del suo tempo. Quando il giovane Ali ricevette il mantello dell'imamato, i tempi e le condizioni furono veramente duri per Ahlul Bayt, la nobile famiglia del profeta. La sua fu una triste storia rimasta sempre viva per tutti i tempi. Il decimo giorno di Muharram, al momento delle preghiere del pomeriggio, quando suo padre Hussein, la pace sia di lui, scese in campo di battaglia da solo e senza più il suo valoroso comandante nonché fratello Abbas ibn Ali, pronto per sacrificarsi la vita e entusiasta per raggiungere in paradiso il suo amato nonno, il padre Ali e la madre Fatima in un momento così intenso, egli si ritirò dal campo recandosi verso la tenda di suo figlio malato. Avvicinò il viso al volto sofferente e gli disse che la storia di Kerbalò era per concludersi, che stava per andare a sacrificare la propria vita per tenere vivo il nobile Islam. Fu in quel momento che l'imam Hussein consegnò al figlio Ali la gravosa responsabilità di guidare la umma islamica verso la retta via. Furono le azioni e i sermoni dell'imam Sajjad e quelli della nobile Zainab, la zia paterna, a far conoscere e tenere vivo le cause per i quali l'imam Hussein decise di entrare in un combattimento così sanguinoso e spietato come fu quello del giorno di Ashura. All'indomani del martirio dell'imam Hussein e di tutti gli uomini che erano scesi in battaglia per difendere il nobile del profeta, i sopravvissuti, tra cui l'imam Sajjad e tutti gli altri membri della famiglia del profeta sopravvissuti al selvaggio massacro di quella tragica battaglia, per la maggior parte donne e bambini, vennero presi in ostaggio. A quel punto la carovana dei prigionieri venne portata verso la Kufa. Ibn Ziyad rimase il giorno d'Ashura e il giorno successivo a Kerbalà, dopodiché partì anche egli alla volta di Kufa portando con sé i sopravvissuti della famiglia di Imam Hussein, la pace sia con lui. Trasportò le donne della sua famiglia che partirono le più terribili disgrazie e dovettero sopportare le più dolorose pene a viso scoperto tra i loro nemici, su cammelli privi di portantina al pari di prigionieri, nonostante fossero membri di una così nobile famiglia. Dice un poeta: benedicono chi della tribù dei Bani Hashem è stato scelto da Dio come profeta, però combattono i suoi figli. Ciò è assai strano e sorprendente. Un altro poeta dice: gli assassini di Hussein credono veramente di ricevere l'intercessione di suo nonno nel giorno del giudizio. Si narra che le teste dei compagni di Hussein, la pace sia con lui, erano 68 e ognuno della tribù complici dell'uccisione di questi nobili uomini, al fine di conquistarsi il favore di Ibn Ziyad e di Yazid, ne trasportò un certo numero a Kufa. Quando Omar ibn Sa'd si allontanò da Kerbalà, alcuni membri della tribù dei Bani Asad, dopo aver compiuto la preghiera funebre dei martiri, li seppellirono nello stesso luogo dove attualmente sono. Omar ibn Sa'd e i prigionieri della famiglia del profeta arrivarono nei pressi di Kufa. La gente di questa città si era già riunita per osservarli. Una donna dall'alto di un tetto ad alta voce disse: «E a che tribù appartenete?» Risposero: «Noi siamo i prigionieri della famiglia di Muhammad». A sentire ciò la donna scese dal tetto, prese dei lenzuoli, dei turbanti e delle marna da casa sua e li portò a quelle nobili donne affinché si coprissero. La gente di Kufa iniziò quindi a piangere e a lamentarsi. Ali ibn al-Hussein disse allora: «Piangete e vi lamentate per noi? Chi è stato allora a ucciderci?» Dopo essersi fermati in una zona a cielo aperto con tanta gente radunata per vedere i prigionieri, Imam Ali ibn al-Hussein cominciò a parlare con la gente. Cominciò con nome di Dio il suo sermone molto commovente, ma al tempo stesso pieno di significato. Con un cenno chiese alla gente di fare silenzio. Dopo aver lodato Iddio e inviato benedizioni a suo bisnonno Muhammad, disse: «O gente, voglio presentarmi a chi non mi conosce. Io sono Ali, figlio di Hussein, figlio d'Ali ibn Abi Talib, la pace sia su di loro. Io sono il figlio di chi è stato offeso, depredato dei suoi beni, di colui la cui famiglia è stata fatta prigioniera. Io sono il figlio di chi è stato ingiustamente decapitato sulle sponde del fiume Eufrate. Io sono il figlio di chi è stato ucciso con difficoltà e noi ci vantiamo di ciò. O gente, vi scongiuro di confessare che siete stati voi a scrivere a mio padre, a ingannarlo e poi a ucciderlo quando vi è venuto incontro. Possa la rovina essere su di voi per quanto avete fatto. Con quale faccia incontrerete l'inviato di Dio? Pensate a quando vi dirà: avete ucciso i miei parenti e mi avete mancato di rispetto. Voi non appartenete al mio popolo. A questo punto i presenti iniziarono a piangere, i lamenti provenivano da ogni parte e alcuni dicevano ad altri: vi siete rovinati e non ve ne siete neanche accorti. Il nobile imam disse allora: che Dio benedica chi accetta il mio consiglio e osserva il mio testamento in Dio, nel suo inviato e nella famiglia del suo inviato. In effetti, noi abbiamo nell'inviato di Dio un buon esempio da seguire.
Thank you.